La storia di mia nonna, profetessa. Capitolo 18. Un presunto pastore ladro. Nell'inverno tra il 1849 e 1850, i White soggiornavano nello Oswego, New York, per la campagna d'evangelizzazione. Agli incontri degli studi biblici partecipò un giovane uomo, Hiram Patch, con la sua fidanzata. Erano ansiosi di conoscere la verità e alla base di questa costruire la loro vita. Volevano dunque far parte di una comunità, ma non avevano idea quale fosse quella giusta. Non riuscivano a decidersi. Un giorno erano stati persuasi a partecipare alla riunione religiosa condotta da un tesoriere contabile del rione cittadino. L'uomo era convinto di essere stato prescelto per convertire i peccatori, dimostrando le proprie convinzioni usando stravaganti movimenti delle mani durante le preghiere. Hiram e la sua fidanzata non sapeva cosa fare, a quale chiesa aderire, quella grande dove predicava un tesoriere o quella piccola che santificava il sabato incontrandosi in una piccola casa privata. Parteciparono quindi ad una delle riunioni nel piccolo gruppo, dove Ellen ebbe una visione concernente il libro d'Osea 5, versetto 7. Hanno agito perfidamente contro l'Eterno. Osea 5, versetto 7. Le fu detto che queste parole concernevano alcune persone che organizzavano delle riunioni carismatiche in chiesa. Dopo la riunione, Ellen disse a Hiram: «Aspetti ancora un mese, dopodiché saprai chi sono quelle persone». «Va bene, aspetterò», rispose Hiram. Due settimane più tardi, il tesoriere, durante le preghiere, si ammalò improvvisamente. Lo portarono a casa e lo misero a letto. Le funzioni di tesoriere dovevano eseguire o lo sceriffo o il sindaco. Quando controllarono i registri, constatarono che nella cassa mancavano $1,000. Non riuscivano a credere che la persona che predicava Gesù Cristo poteva appropriarsi di tale somma. Credevano l'avesse investita in qualche importante affare, oppure depositata in banca, dimenticando di registrarla nei libri contabili. Decisero di interrogarlo per avere una spiegazione. Sapevano che dovevano fare questo interrogatorio con molta cautela e delicatezza. Nel caso in cui il denaro fosse stato rubato, avrebbe fatto di tutto per trovare delle scuse bugiarde per ingannarli. Decisero che mentre uno di loro parlerà con il tesoriere, l'altro farà la guardia alla porta dell'uscita secondaria. Mentre il sindaco si nascose dietro la casa, in granaio, vicino alla porta d'uscita, lo sceriffo bussò alla porta principale. Nello stesso momento, il sindaco vide uscire dalla porta posteriore una donna che aveva in mano sacchetto e correva verso un mucchietto di neve. Là fece una buca, nascose un sacchetto e lo coprì nuovamente con la neve. Nel frattempo, lo sceriffo, chiacchierando con il malato, gli disse dell'ammanco. Il tesoriere, indignato, alzò le mani verso il cielo ed esclamò: «Prendo Iddio per testimone, che non so niente di quel denaro». In quel momento entrò in stanza la moglie del malato e, vedendo l'agitazione del marito, domandò: «Che cosa succede? Perché sei tanto irritato?» «Lo sceriffo pensa che noi abbiamo derubato la chiesa». Allora anche la donna alzò le mani in alto e disse: «Il Signore è mio testimone. Noi non abbiamo questi soldi. Non sappiamo nulla». Non aveva ancora finito bene la frase che in camera entrò il sindaco con il sacchetto in mano pieno di denaro e domandò: «Cara signora, e questo che cos'è?» «L'ho vista uscire di casa e nascondere il sacchetto sotto la neve. È proprio questa somma che manca nella cassa. Del resto c'è scritto: $1,000. La notizia scandalosa dell'ammanco attraversò la città in poco tempo. Le riunioni carismatiche condotte da un ladro erano finite. La profezia presentata durante la visione da Ellen si avverò. Hiram e la sua fidanzata ora sapevano a quale chiesa dovevano appartenere. Scelsero la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno. Lo stesso inverno, i fratelli White ebbero altre conferenze nel Camden. Prima di giungere nella comunità di questa cittadina, Ellen vide in mezzo al piccolo gruppo una donna che sosteneva di essere una santa. Naturalmente era tutto il contrario. Infatti, era un'ipocrita e tendeva ad ingannare la Chiesa. Essa insegnava che era possibile diventare perfetti, al punto che questa perfezione poteva innalzarsi al di sopra di tutta la chiesa. Insisteva che lei era di tale perfezione. Durante un'altra riunione in Camden, Ellen vide nuovamente la stessa donna. Le fu detto che la stima che essa ha di se stessa è una menzogna. Dopo la visione, la nonna raccontò ai presenti quello che aveva visto e sentito. La donna in questione, con un gesto di presunzione, si alzò e disse: «Il Signore conosce il mio cuore. Se voi potreste vederlo, constatereste quanto è sincero e puro». E con questo la riunione finì. Poco dopo, la donna si ammalò gravemente, rischiando la morte. Tremendamente spaventata, gridò: «Devo assolutamente vedere Ellen White».
Quando affermavo d'essere perfetta e pura, ciò non era vero. Sono perduta perché cattiva. L'uomo con il quale vivo non è mio marito. Mio marito è rimasto in Inghilterra. Abbiamo avuto un figlio, io però li ho abbandonati. Per vendere le medicine mi presentavo come medico, ma in verità non lo ero. Davanti al giudice giuravo che pagavo un dollaro per il medicamento, mentre costava soltanto 12 centesimi. Come risultò, in chiesa nessuno conosceva bene questa persona e quindi nessuno poteva informare Ellen sulla sua reale personalità. Solo il Signore conosceva perfettamente il suo cuore e carattere. Per questa ragione, Iddio avvertiva il suo popolo contro l'ipocrisia, perché odia il peccato e la falsità. A questo punto si suggerisce una domanda. Il Signore punisce solo i peccati gravi e ignora quelli che noi chiamiamo venali, di minore importanza? Oppure il Dio dell'universo nota anche i peccati leggeri, come per esempio rubare a qualcuno la retina per i cappelli? Allora la nonna ci raccontò la seguente esperienza. Molto tempo fa, a casa nostra, soggiornavano due giovani signorine. Una di loro era studentessa. L'altra invece era istitutrice presso l'Hillsburg College. Un giorno non riuscivo a trovare la mia retina per i cappelli. A quei tempi era un oggetto di grande valore e utilità. Questa retina era in particolar modo molto bella. La portavo sempre quando mi recavo alle riunioni. La cercai ovunque, in camera e in tutta la casa. Impossibile trovarla. Durante la colazione, mentre tutti erano presenti, domandai: «Qualcuno, forse, ha visto la mia retina? Sono sicura che ancora ieri era sul ripiano dove metto gli abiti. Sono certa che si troverà, perché da sola non può sparire». Nessuna risposta da parte dei presenti. Qualche momento dopo, andando verso la sua camera, sbirciai nella camera delle giovani ragazze e una vocina mi sussurrò: «Alza il coperchio di quella valigia». E poiché non era lecito toccare le cose altrui, passai oltre. Ma la voce insistette: «Alza il coperchio della valigia». Era impossibile respingere questa voce, quindi ritornai sui miei passi e alzai il coperchio della valigia. La mia retina era lì, sopra le altre cose. Poi chiusi la valigia e non dissi a nessuno quello che avevo scoperto. Domandai nuovamente alle ragazze se per caso non avevano visto la mia retina. Sapendo ora chi era il colpevole, volevo dare l'opportunità alla ragazza di confessare il fatto. Neanche questa volta ebbi la risposta. Più tardi, mentre ero seduta vicino al caminetto, ricevetti una visione. Davanti ai miei occhi scorreva il viso di una giovane ragazza, la chiameremo Eliza, che bruciava la mia retina sopra una lampada a petrolio. A questo punto sapevo che non valeva la pena aspettare la confessione della ragazza. Chiamai Eliza e le raccontai della voce che mi ha condotta a guardare nella valigia. Poi le raccontai che nella visione la vidi bruciare la retina. Eliza scoppiò a piangere e confessò la colpa dicendo: «Non so davvero perché l'ho fatto. Non so perché non gliel'ho restituita quando domandò la prima volta chi l'avesse vista». Più tardi, quando si parlava di questa retina di continuo, avevo vergogna di confessare che ero stata io. Forse si può credere che Eliza, dopo questa esperienza, avrebbe potuto dire: «Ora non posso più essere cristiana. Tutti vedranno in me una ladra. nessuno avrà fiducia in me. Certamente no, perché essa si pentì, confessò la colpa al Signore e credette alla sua promessa di essere perdonata. Fintanto che lei si confiderà sempre a Gesù e chiederà la giusta via, perché su se stessa non può contare, sarà sempre perdonata. Lei, come tutti, ha bisogno dell'aiuto del Signore. Di conseguenza si sottomise completamente a Lui, suo amico e suo confidente. Da quel giorno Eliza visse da buona cristiana e diventò la gioia per tutti i suoi amici e conoscenti.